Del muro di Berlino e della Germania divisa abbiamo parlato spesso in questo podcast. Lo abbiamo fatto rivivendo le avventure di Sabbiolino, girando nella Berlino divisa, parlando del prima e del dopo la data del destino, il 9 novembre 1989. Eppure, proprio per l'iconicità incarnata da questa data, spesso abbiamo la sensazione che la divisione della Germania inizi e finisca tutta lì, a Berlino. Invece, il confine tra le due Germanie era molto più esteso. Nascondeva, e ancora oggi nasconde, storie e luoghi di cui raramente abbiamo sentito parlare. Ed è per questo che oggi ho deciso di portarvi alla scoperta di questi luoghi di confine. Non lo farò da solo, ma in compagnia di un ospite. Torna a trovarci un'amica del podcast e a questo punto direi la nostra esperta di riferimento per la Germania divisa, Francesca Zilio, consigliera scientifica presso Villa Vigoni. Iniziamo subito dopo la sigla. Ciao Francesca, bentornata.
Ciao Ferdinando e ciao a tutti e a tutte in ascolto. Grazie di avermi invitata di nuovo, è sempre un piacere.
Francesca Zilio, come dicevamo, è consigliera scientifica presso Villa Vigoni, centro italo-tedesco per il dialogo europeo. È specializzata in storia delle relazioni internazionali e in particolar modo nella storia della Germania e delle relazioni italo-tedesche nel periodo della Guerra Fredda. Nella prima stagione del podcast, Francesca è già stata nostra ospite per presentarci il suo volume Divisione e riunificazione, itinerari storici nella Berlino della Guerra Fredda. Inoltre cura le pagine Facebook e Instagram Il Muro di Berlino in pillole. Allora Francesca, come detto in apertura di puntata, la divisione della Germania è qualcosa che andava ben oltre il muro di Berlino. Per ovvie ragioni, il muro è diventato il simbolo di quella divisione. Eppure il confine tra Germania Ovest e Germania Est non si esauriva lì. Partiamo proprio da qui allora. Com'era e cos'era il confine tra Germania Est e Germania Ovest? Quali erano le sue similitudini e quali le sue differenze con il muro di Berlino?
Hai detto bene che la divisione della Germania non si esauriva nel muro di Berlino, anzi bisogna dire che non è nemmeno iniziata con il muro. Infatti se ci pensate, quando si parla del muro si dice giustamente che una delle principali ragioni per cui fu eretto fu quella di arginare la fuga di persone che avveniva dalla DDR alla Repubblica Federale attraverso Berlino, per cui da Berlino Est si poteva passare a Berlino Ovest e poi da lì si raggiungeva la Repubblica Federale, ma di fronte a questa affermazione dovrebbe sorgere spontaneo chiedersi: ma perché chi voleva scappare dalla DDR doveva passare da Berlino e non poteva semplicemente attraversare il confine in qualsiasi altro punto? La risposta è che no, non poteva, perché il muro di Berlino fu costruito nel 1961, ma già dal 1952 tutta la frontiera che separava le due Germanie, da nord vicino a Lubecca, leggermente a est di Lubecca, a sud lungo il confine fra la Baviera e la Turingia, era stata resa sempre più impenetrabile e militarizzata, anche se appunto questo non aveva impedito a più di 2,5 milioni di abitanti della DDR di fuggire. Il confine fra le due Germanie era lungo circa 1400 chilometri e per quanto riguarda la sua struttura, muro interno, muro esterno, torrette, filo spinato, eccetera, non era molto diverso dal muro di Berlino. Entrambe le strutture cambiarono col tempo, furono rese sempre più imponenti, rafforzate, fornite degli ultimi ritrovati tecnologici, ma appunto in modo diciamo abbastanza simile e parallelo. C'erano due differenze significative. La prima è che il confine fra le due Germanie aveva una zona di sicurezza di 5 chilometri, cioè partendo dal confine e andando verso est c'era una fascia di 5 chilometri in cui non potevano esserci attività umane e non si poteva proprio nemmeno entrare senza un permesso speciale. Le uniche eccezioni erano i paesi, le località che esistevano ovviamente già da prima della divisione della Germania e si trovavano ad essere nella zona di sicurezza, e in quei casi gli abitanti ritenuti pericolosi furono proprio trasferiti, diciamo, in località più verso l'interno, e comunque tutti gli altri erano sotto continua sorveglianza e avevano bisogno di un permesso ogni volta che volevano muoversi. La seconda differenza, che è particolarmente drammatica, è che non lungo il muro di Berlino, ma lungo il confine fra le due Germanie, dall'inizio degli anni 70 alla metà degli anni 80 furono posati dei campi minati e furono anche installati dei sistemi di sparo automatico, addirittura circa 60.000 sistemi di sparo automatico che uccisero, si ritiene, almeno 9 persone.
Il muro di Berlino, lo dice la parola stessa e nell'immaginario comune è cosa ben nota, era parecchio difficile da attraversare, sia clandestinamente, dato che fu ben presidiato e militarizzato per la maggior parte della sua esistenza, sia legalmente, dato che i permessi per attraversare il muro e recarsi a Berlino Ovest venivano concessi con il contagocce e solo a persone di assoluta fiducia. Per il confine esteso tra le due Germanie era la stessa cosa. Come si poteva attraversare e quanto era facile o ovviamente difficile farlo?
Allora, in entrambi i casi, sia a Berlino che nel resto della Germania, per i cittadini comuni della DDR era quasi impossibile attraversare il confine. Non ufficialmente, poiché ufficialmente chiunque poteva fare domanda, ma nei fatti, perché, come hai detto tu, esistevano infinite scuse per rifiutare le richieste, e anche il solo fatto di fare richiesta sottoponeva l'autore di questa richiesta alla sorveglianza della Stasi e ad essere considerato persona sospetta. Senza entrare troppo nei dettagli, si può dire che a Berlino, cioè superare il muro di Berlino, era ancora più difficile che superare il confine intertedesco. A Berlino per più di 2 anni, dall'agosto 61 al dicembre 63, non ci fu alcuna possibilità di visita in assoluto, nemmeno da Berlino Ovest verso Berlino Est. La situazione migliorò poi un po', appunto, dal dicembre 63 fino al 66, e poi in realtà per altri anni ancora non ci fu alcuna possibilità, appunto, nemmeno per i cittadini di Berlino Ovest di visitare le loro famiglie, i loro parenti, se non in casi di emergenza. Un'eccezione all'impossibilità di viaggiare fu sempre quella dei pensionati, invece, a cui fu consentito prima una volta l'anno, poi più volte. E questo perché il rischio di una loro fuga era considerato inferiore. Dicevo prima che i rapporti fra le due Germanie iniziarono, almeno ufficialmente, a distendersi nel 1972. Tuttavia, prima ho anche detto che all'inizio degli anni 70 iniziarono ad essere aggiunti lungo il confine intertedesco campi minati e sistemi di sparo automatico. Quindi è chiaro che quando dico all'inizio degli anni 70 i rapporti diventano più distesi, bisogna, diciamo, mettere un po' fra virgolette questa distensione, ma diciamo che ci fu una sorta di compensazione, cioè da un lato ci furono delle maggiori aperture sia a livello politico, con iniziative concrete che riguardavano ad esempio una maggiore libertà di viaggio, come dicevo prima, un pochino di liberalizzazione nelle visite all'interno di Berlino, le regole prima riservate ai pensionati aperte anche ai non pensionati. Dall'altro, il governo della DDR temeva molto queste aperture e quindi si impegnò ancora di più per impedire che si traducessero in maggiori occasioni di fuga dalla DDR. Perciò, ad esempio, si assicurava sempre che chi aveva il permesso di viaggiare avesse dei parenti stretti che rimanevano nella DDR, e aveva escogitato anche tutta una serie di metodi per rendere l'uscita dai confini e anche il ritorno molto lunghi e complicati a livello burocratico, concessi in modo totalmente arbitrario, rischiosi per il proprio futuro, angoscianti proprio a livello di esperienza umana.
Il confine tra le due Germanie attraversava zone poco note in Italia, ma significative per la storia, la cultura e l'arte della Germania stessa. Ci sono anche zone naturalistiche molto amate dai turisti tedeschi. Io so che tu hai organizzato un itinerario storico-turistico proprio lungo questi luoghi. Ti va di condurci alla scoperta di questo itinerario e dei suoi principali punti di interesse?
Volentieri, anche se ovviamente raccontare un viaggio in pochi minuti è una sfida, ma ci provo. Come hai detto, io nel tempo libero collaboro con enti che organizzano viaggi culturali ed elaboro e guido itinerari storici in Germania. E viaggiare lungo l'ex confine è molto interessante perché ci si immerge non solo nella storia della Guerra Fredda, ma proprio nella storia e nella cultura tedesche di diversi secoli. Come ho detto prima, il confine era lungo circa 1400 chilometri e io ne ho percorso circa la metà sud. L'itinerario è iniziato proprio da Checkpoint Alpha, di cui ho parlato poco fa, che era la più grande struttura di frontiera della DDR lungo il confine intertedesco, in cui lavoravano fino a 1500 persone, quindi davvero una struttura enorme. E invece il viaggio si è concluso nel villaggio di Mödlareuth, anche noto come Piccola Berlino. Checkpoint Alpha è un luogo, secondo me, di grandissimo interesse, in cui si possono vedere tutti gli strumenti e le tecniche usati dalla DDR per mettere in difficoltà chi voleva entrarci e dall'altra parte per impedire le fughe. Ad esempio, la zona era illuminata 24 ore su 24, accanto al complesso era presente anche una centrale elettrica che lo rendeva autosufficiente per impedire che ci fosse un incidente o un sabotaggio alle linee elettriche che potesse permettere delle fughe. E una delle cose, fra le tante che colpiscono nella visita e che si può vedere tuttora intatta, è che quando ci si metteva in fila per i controlli, al lato di ogni corsia c'era un nastro trasportatore su cui bisognava depositare i passaporti, che così erano trasportati direttamente nelle baracche dove avvenivano i controlli, e lì erano fotografati per la Stasi e poi depositati in diversi scomparti in base alla provenienza o presunta pericolosità della persona, in modo poi da fare controlli più o meno approfonditi. E alla fine erano restituiti da una fessura da cui spuntava una sola mano, tipo famiglia Adams, senza che si potesse vedere la persona dietro, e appunto così veniva restituito il documento. Vicino a Checkpoint Alpha c'è il memoriale del muro di Oetensleben, è uno dei tanti che ci sono lungo il confine, l'ex confine. Non molto distante da lì si trova una cittadina veramente splendida, Goslar, con un centro storico medievale perfettamente conservato, che è un sito UNESCO insieme ad altri due luoghi di grande interesse. Le miniere di metallo di Rammelsberg, che furono attive per circa 800 anni fino a tempi recenti e che hanno fra l'altro delle strutture esterne in stile Bauhaus, e il sistema di sfruttamento delle acque della zona dello Harz superiore, che fu sviluppato dai monaci cistercensi dal 1500 in poi, proprio per lo sfruttamento minerario, e quindi è un sito UNESCO molto particolare che unisce, diciamo, storia dell'arte e archeologia industriale. Quella dello Harz è una zona molto piacevole dal punto di vista naturalistico, c'è anche un parco nazionale, ma è anche famosa nella letteratura tedesca. Faccio solo due esempi. Heinrich Heine scrisse Die Harzreise, il viaggio nello Harz, e Goethe vi ambienta una famosa scena del Faust, quando Mefistofele porta appunto Faust sul Brocken, che è la montagna più alta dello Harz, per assistere al ballo delle streghe, la notte di Valpurga. L'altezza del Monte Brocken, che è proprio anche il più alto della Germania settentrionale, e la vicinanza al confine ne fece un luogo di grande importanza strategica, per cui prima era molto amato così per sciare dagli abitanti del luogo, e invece durante la Guerra Fredda fu chiuso al pubblico, eliminato dalle cartine, e diventò un luogo di spionaggio molto importante per la DDR. Ci sono tante altre tappe, ma ne dico solo altre due. Una è la città di Eisenach, che è famosa sia perché è la città natale di Bach, che perché nella sua fortezza, la Wartburg, fu ospitato Martin Lutero, che gli tradusse il Nuovo Testamento in tedesco, e si possono proprio anche visitare le stanze in cui Lutero visse. E l'ultima tappa del viaggio è Mödlareuth, la piccola Berlino, che è chiamata così perché fu divisa in due dal confine, nonostante avesse circa 50 abitanti in tutto, ma era attraversata da un ruscello che storicamente costituiva il confine fra Baviera, che fu inglobata nella Germania occidentale, e Turingia nella Germania orientale. E ecco, devo dire che vedere un cartello che segnalava un confine invalicabile letteralmente in mezzo a un ruscello largo forse mezzo metro, secondo me dà l'idea dell'assurdità del muro come nient'altro.
Francesca, volevo chiudere l'intervista con una curiosità che mi hai raccontato, diciamo off the record, che però ho trovato particolarmente interessante. A differenza del muro, che ovviamente correva lungo le strade della vibrante Berlino, il confine esteso tra le due Germanie creò delle zone dove le attività umane erano pressoché assenti, o magari acuì questa assenza. Questo ha portato la zona dell'ex confine a diventare, quasi per ironia della sorte, un prezioso luogo di biodiversità. Ci racconti qualcosa in più al riguardo?
Sì, è qualcosa di molto interessante, e davvero colpisce pensare che da una storia drammatica come quella della divisione della Germania, dell'Europa e del mondo, sia nato inaspettatamente qualcosa di così positivo, che è appunto il Grünes Band, questa striscia verde in cui il fatto che, come ho detto prima, per in sostanza 4 decenni non ci siano state attività umane, perché appunto c'era questa fascia di 5 chilometri ad est del confine in cui le attività umane erano ridottissime, questo ha permesso nei decenni alla natura di riprendersi il suo spazio, quindi addirittura cose che facciamo molto fatica ad immaginare nel centro della Germania, ma addirittura ci sono state specie animali che hanno trovato un luogo dove fare tappa durante le migrazioni. Ci sono state specie sia animali che vegetali che rischiavano l'estinzione, che sono riuscite invece a riprendersi in questi luoghi, appunto grazie all'assenza delle attività umane. E ciò che è molto interessante è che la consapevolezza dell'eccezionalità di questo fatto, e quindi del valore naturalistico che si era venuto a creare in questa zona, si sviluppò da entrambi i lati del confine già prima della caduta del muro. Quindi già prima ci furono dei contatti fra le due parti con l'intenzione di proteggere questa fascia, che fu poi appunto chiamata Grünes Band, e questi contatti ebbero successo. Fortunatamente anche negli anni successivi alla riunificazione vi fu nei vari Länder tedeschi la sensibilità di proteggere questa zona, che è quindi tuttora appunto protetta. Vi sono ridotte attività umane, e ciò che è ancora più interessante è che qualcosa di simile si è sviluppato anche in altri paesi lungo appunto l'ex Cortina di Ferro, e quindi è stato sviluppato un progetto sia di protezione che di incoraggiamento del turismo, che si estende per molti chilometri. È stato sviluppato anche un itinerario europeo, un percorso in bicicletta, e quindi anche questo è sicuramente un viaggio che suggerisco di fare per scoprire una Germania molto diversa da quella che più facilmente conosciamo o ci immaginiamo.
Francesca, ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato, e non vedo l'ora di avere nuovamente come ospiti te e Villa Vigoni in futuro.
Grazie a te.
Bene, per oggi è tutto. Come al solito vi invito a seguire le nostre pagine Facebook e Instagram, a condividere questo episodio sui vostri profili social e a seguire il canale di Auf Gut Deutsch sulla piattaforma dalla quale ci state ascoltando. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Auf Wiedersehen!